Bene, cari fratelli, oggi il Signore ha voluto organizzare così la nostra giornata e voglio credere che sia stato il Signore a mettermi questo in cuore, anche perché studiando questo tema ho scoperto anch'io sempre più dettagli. La parola di Dio non è un pozzo con un fine, la parola di Dio non è una cassaforte con pochi soldi dentro, con un piccolo tesoro. La parola di Dio non ha limiti, perché la Bibbia stessa dice: cieli e terra passeranno, ma le mie parole no. Così quello che oggi leggiamo nella Bibbia rimarrà per l'eternità. La Bibbia non andrà mai via, perché sono le parole di Dio. Qui sono scritte le parole di Dio, e lo capiamo anche perché qualcuno ha scritto: Dio disse, Dio disse, Dio ha parlato. E oggi volevo mettervi in cuore di meditare con me questa parte della Bibbia e questo tema sulla Chiesa. Certo, vi dico già che non riusciremo a trattare tutto oggi, ci avvicineremo un po' al tema e voglio subito iniziare allacciandomi a quello che ha detto Giuliano, cioè che si può parlare con questo termine che la Chiesa è come una squadra. E a proposito di squadra, vi dico qualcosa che è successo veramente qualche tempo fa in una chiesa. Due credenti si incontrano, una sorella, lei è di Napoli, e lui è un fratello della chiesa, e si parlava di calcio. E si parlava di calcio, lei essendo di Napoli, quindi il Napoli veste la maglia celeste, vero? E questo fratello, parlando con questa sorella del più e del meno, si parlava quindi anche così, del più o del meno, del calcio. E lui chiese: tu di che squadra sei? E lei disse: io sono del Napoli, tifosa del Napoli. Wow. E lei chiese: e tu di che squadra sei? E lui, il fratello spirituale, dice: io sono della squadra celeste. E lei risponde: ah, sei anche tu del Napoli. Così. È stato molto divertente pensare che per lei i credenti sono tifosi del Napoli, ed è veramente interessante. In realtà ci allacciamo a questo per dire che sarebbe bello avere tutti quelli che sono qui presenti far parte della squadra celeste. Io non so che cosa è successo mai nella tua vita, ma ci vuole un momento in cui tu aderisci ad una squadra, perché comunque sia la tua squadra ce l'hai. E può essere la squadra che forse non appartiene a Dio, appartiene a questo mondo, vive per questo mondo, si organizza per partecipare alle gare di questo mondo. Ma io ti invito da parte del Signore a partecipare e a far parte della squadra celeste. Iniziamo con i nostri brani riguardando al tema Chiesa, prendendo il primo brano che è in Matteo, capitolo 16. Versetto 18, anzi leggiamo dal versetto 15. Ed egli disse loro, dopo aver discusso su cosa diceva la gente: e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispose, qui è Gesù che chiede e Simone risponde, e Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. C'è stato un grande dibattito su questa parte della Bibbia. Per chi è stato come me un cattolico romano ha avuto da pensarci su, ma nella Bibbia c'è scritto chiaramente quello che può spiegare ancora questo brano. Ma anche soltanto attenendoci a questo brano noi capiamo delle cose importanti. Tu sei Pietro, tu sei l'uomo chiamato Pietro, e il tuo termine ha a che fare con una piccola pietra, un sasso. Ma, dice il Signore, su questa pietra, e su questa pietra, che è un termine diverso, vuol dire roccia, edificherò la mia chiesa. In un'altra parte Pietro stesso scrive: la roccia o la pietra angolare che gli uomini hanno rifiutato è quella la pietra angolare sulla quale tutto l'edificio si edifica, è quella, e cioè è Gesù, lui l'ha chiarito. Ed è importante capire questo, perché Gesù ha intenzione di fare qualcosa, lo vediamo oggi insieme. Efesini 4,16, leggiamo anche qui dal 15, un versetto prima, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui, cioè da Cristo, tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Ora capiamo meglio perché ha detto a Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. La chiesa. Sapete cosa vuol dire la parola chiesa? La parola chiesa vuol dire non di più che un'assemblea, una riunione, dove delle persone decidono di lasciar perdere gli altri appuntamenti e si riuniscono in un posto insieme, regolarmente. E sapete, questo termine, che poi è tradotto dal greco, che significa chiesa, non è stato inventato dai cristiani. Voleva significare proprio questo, un'assemblea o una riunione. Scusate. È composto da due termini, ed è importante saperlo questo, anche se sembra un po' forse noioso adesso entrare nella lingua, ma è composto da due termini. E uno dice una parte che si dice ek nella parola greca, e poi c'è kaleo, e vediamo insieme. Ek vuol dire l'origine, provenire da. E kaleo vuol dire chiamare, e anche forse qualcuno ha detto chiamare per nome. E quindi la chiesa vuol dire necessariamente persone che sono state chiamate ad venire da, per riunirsi, per. Ok? Grazie. Ma questa parola qui non viene dalla Grecia. La Bibbia dice qualcosa da cui ha origine e che forse non ci abbiamo mai pensato, non l'abbiamo mai scoperto. Che prima che qualsiasi persona pensasse ad un'assemblea, questo termine era stato coniato da Dio nell'eternità, nei tempi passati. Perché la Bibbia dice che Dio, prima ancora che tutto fosse, fece un disegno, un piano. E in questo piano c'era riunire delle persone, formare una chiesa che combacia con quello che poi fece Gesù. E quindi questo termine non è un termine greco. L'idea, il progetto di riunire delle persone viene dall'eternità, in cui Dio in un certo momento ha voluto creare un progetto. Un progetto come quello che stiamo vedendo oggi insieme. Noi oggi realizziamo questo progetto di Dio. Noi abbiamo lasciato qualcosa da, e qualcuno è stato chiamato a partecipare qui oggi, per, e lo vedremo insieme. Il piano di Dio. Vogliamo vederlo insieme questo piano, prima di entrare nel dettaglio della Chiesa come corpo, perché altrimenti non riusciremo a capire bene cosa vuol dire la Chiesa poi anche come il corpo. Il piano di Dio includeva, perché è stato fatto nei secoli passati, nella notte dei tempi si può dire, ma include ancora oggi, di manifestare Cristo. Manifestare Cristo e portare la grazia attraverso Gesù Cristo. Questo è il primo piano. Manifestare Cristo, ed è successo già nell'Antico Testamento, ma portare poi nei tempi opportuni, i tempi compiuti, attraverso Cristo, la grazia e la verità. Ma portare la grazia agli stranieri, a quelli che sono fuori dal regno di Dio. perché purtroppo l'uomo ha deciso di non entrare a far parte di quelli che appartengono a Dio, con il peccato. Mio figlio Ruben, con gli altri abbiamo fatto anche uguale, con i miei figli, la sera prima di andare a dormire ci fermiamo un po' di tempo sul letto e parliamo. E parlano, si aprono. Non lo facciamo regolarmente, però ogni tanto viene voglia loro di stare vicino e parlare. E a Ruben è chiesto, papà, qual è stato il primo peccato? Mi ha messo un po' in crisi poi dopo. Qual è stato il primo peccato? E lui si è ricordato, era quello di Adamo ed Eva. Poi il secondo è stato quello di Caino e Abele. Se l'è ricordato. Poi mi ha chiesto qualcosa che io francamente non ho mai notato. Qual è stato il terzo peccato? Io non l'ho ancora scoperto. Però molto spesso Dio si usa anche dei piccoli per parlarci. E cari miei, entrare nei dettagli della parola di Dio e scoprire i suoi piani, come sono stati sviluppati, è una cosa realmente interessante. E a dire la verità, pensare che gli stranieri, coloro che erano fuori dalle promesse eterne di Dio, cioè noi, hanno avuto già una posizione nel piano di Dio, è molto interessante. Perché lo ha fatto? Perché Dio ha voluto pensare a noi come persone da salvare e poi riunire insieme in un posto? E quindi il piano di Dio includeva la grazia per gli stranieri. Vi cito solo i versetti, Efesini 3:6, Colossesi 1:28 e così via. Un altro punto del piano di Dio, che possiamo dire, non sono solo quelli che vi dico oggi, chiaro, però un altro punto di questo che si chiama nella Bibbia il consiglio di Dio, è anche edificare, costruire. E questo piano è iniziato con Gesù Cristo. È iniziato con Gesù. È venuto per iniziare a costruire la Chiesa. Io edificherò la mia assemblea. Sono io che organizzerò le riunioni. Sono io che chiamerò delle persone a uscire fuori lì da dove sono o lasciare lì quello che stanno facendo per riunirsi in assemblea, in un posto. E cosa fare di questa sua assemblea? Preparare questa chiesa per renderla sposa sua, sposa di Cristo, e per dargli anche a questo gruppo di persone riunite in un futuro una casa e nuovi cieli e nuova terra, tutto per loro. Questo è nel piano di Dio. Io non so se abbiamo mai pensato a una cosa del genere. Ritorniamo e facciamo un po' di riassunto. Allora, Dio ha avuto un piano. Non c'era il tempo, quindi vuol dire che molto, molto prima della creazione. Dentro di sé ha avuto in mente di fare un progetto. Questo progetto era, perché è Dio uno che guarda e conosce prima le cose, ha organizzato tutto in modo tale che gli stranieri, cioè quelli che sarebbero nati estranei a lui, fuori dalle sue benedizioni, potessero essere riuniti a far parte di una sua assemblea, e che a loro, se avessero accettato di diventare membri, in questo caso del suo corpo, avrebbe dato loro il titolo di sposa e gli avrebbe regalato in eredità nuovi cieli e nuova terra. Tutto questo, sapete, è stato tenuto da Dio dentro di sé, dice la Bibbia, come un mistero, nascosto, è scritto proprio così, dentro di sé, fino ai tempi giusti, in cui è stato dato, poi consegnato questo mistero, rivelato, poi chiarito, ai discepoli, agli apostoli e ai profeti, dice la Bibbia. E quindi Dio ha aspettato questo tempo. E poi è stato consegnato agli apostoli, dopo che Gesù è stato assunto in cielo, e ai profeti per fare cosa? per annunciarlo. Dio desidera organizzare un'assemblea per chiunque crede in Lui. E questo è il termine Chiesa. Il Signore non ha iniziato secoli fa, circa 2000 anni fa, ma continua a edificare la sua Chiesa. Quindi continua a chiamare attraverso i suoi servi. E cosa vuole fare con chi accetta di partecipare e di essere membro della Chiesa? Li edifica, li fa costruire su un forte fondamento, che è Lui, sui suoi insegnamenti. Prega continuamente per loro. E lo troviamo in Giovanni 17, 11 e 22, dove prega per i suoi che siano uno e che rimangano uno. E riunendo questi che hanno deciso di accettare la chiamata a riunirsi, riunisce e unisce tutti i membri con la sua presenza. Ed è questa la grande differenza dal termine ecclesia usato dai greci per qualsiasi assemblea, ed è questo il termine usato nella Bibbia per i figli di Dio, o per quelli che accettano la chiamata. Cioè Cristo è in mezzo a loro. L'assemblea si svolge tra di loro, ma Lui promette la sua presenza. E poi lavora ancora, personalmente, mettendo, spargendo l'amore suo, dice la Bibbia, nei cuori di coloro che accettano di diventare suoi seguaci. E questo amore è quello che unisce la sua Chiesa. Se non ci fosse amore, la Chiesa si dividerebbe. Quindi il termine significa chiamati fuori per riunirsi insieme, ma applicato a noi vuol dire chiamati per nome da Dio a lasciare il mondo, a lasciare qualsiasi impegno nella vita, per diventare membri del suo corpo, membri della sua Chiesa, e riunirsi con il resto dei cristiani come assemblea, avendo Cristo in mezzo. Quindi la riunione cristiana ha una grande differenza da una semplice riunione. Non è un ascoltare, non è un solo partecipare, ma un incontro con gli altri cristiani intorno a colui che ha chiamato a riunirsi, cioè Gesù Cristo. Ma quelli che partecipano possono essere sia appartenenti a Cristo, ma sia anche quelli che non appartengono. Cioè possono partecipare in una riunione entrambi. Ma quelli che fanno parte della Chiesa di Cristo, quelli sono solo i figli. Tutti possono essere chiesa in questo caso, cioè possono partecipare ad un'assemblea, ad una riunione, ma essere membri della Chiesa di Cristo vuol dire che io accetto di appartenergli, perché a questi viene fatto partecipe il suo spirito, la sua presenza, il perdono dei peccati, la vita eterna, nuovi cieli e nuova terra, sempre alla presenza di Dio, per l'eternità. Non esiste nessun altro piano più perfetto di questo, che possa dare sicurezza ai cuori, che possa dare realmente la certezza di essere puliti, che possa dare la certezza di appartenere per l'eternità a Dio. Perché ci si riunisce insieme? E perché Cristo ha voluto iniziare questo progetto e iniziato anche a costruire, a edificare? Perché tutti quelli che chiama vengono salvati da una condanna eterna. Da una condanna eterna. E perché si riuniscono? Uno dei motivi è edificare gli altri, far crescere gli altri, perché attraverso Cristo, che è nel cuore di quelli che gli appartengono, Lui agisce per far crescere gli altri. Edificatevi gli uni gli altri. Quindi Dio ti vuole usare, non puoi stare solo seduto o seduta, Dio vuole usarsi di te. E puoi godere della comunione con gli altri. Sì, godere, anche se può sembrare un po' difficile qualche volta. Ma in realtà questa riunione è una figura di quello che avremo in futuro. Noi saremo la presenza di Dio. E quello che Lui sta facendo qui, con questo progetto, è un progetto eterno che si realizzerà perfettamente quando saremo nel cielo. E lì anche edificheremo gli uni gli altri, spingendoci a glorificare Dio e a godere gli uni degli altri, perché non ci saranno più peccati, più lamentele, più insoddisfazioni, niente più di questo. Un altro motivo per cui ci si riunisce è lodare, glorificare, adorare il proprio capo, colui che ci ha salvati, il Signore. E poi ricevere istruzioni da Lui, gli insegnamenti, attraverso altri membri della Chiesa. Nella Chiesa ci sono delle figure, e una di queste di cui toccheremo una parte oggi è il corpo. Ma nella Bibbia ci sono tante altre figure. Ci sono, per esempio, c'è la figura della casa di Dio, che vuol dire dove Dio dimora, dove Dio abita. Quindi noi siamo, o almeno quelli che appartengono a Lui, sono la casa di Dio. Dio vive con te. E quando sei riunito con gli altri, oltre a Dio essere in mezzo a noi, Dio vive con noi. E noi dobbiamo fare in modo che Lui si senta a suo agio, che Lui sia soddisfatto del nostro rapporto l'uno con l'altro, non della sala, delle mura. Dio non ha bisogno di questo, è vero? Dio ha bisogno, vuole, non che ha bisogno, vuole vederci che noi ci amiamo gli uni gli altri, perché è questo che ha spinto Dio, l'amore. E quindi dobbiamo cercare di eliminare quelle scorie o quelle cose che non hanno motivo di esserci in mezzo a noi. La Chiesa è anche il campo e l'edificio di Dio, dove Dio personalmente lavora, di prima persona, il campo. E l'edificio è quello che Lui vuole realizzare, costruire. La Chiesa è ancora il popolo di Dio. C'è una testimonianza in tutto il mondo che viene data solo dalla Chiesa, che Dio è vivente, che Dio ha un popolo perché Lui è re. E sapete, oggi, anzi no, ieri sera, sentivo una notizia interessante. Addirittura non cristiani, cioè nella televisione, in un telegiornale, stanno dicendo che la persecuzione verso i cristiani è aumentata. È incredibile. Si poteva dire forse se la credono loro, i cristiani, no? Si sentono perseguitati. Ma qui non stiamo parlando più di questo. Questa è la realtà dei fatti, che è così aumentata che non si può stare più in silenzio. I cristiani vengono ammazzati solo perché sono cristiani. Vengono perseguitati solo perché sono cristiani. E poi c'è la figura della Chiesa, che è il corpo di Cristo. Ed è lo strumento con cui Cristo si mostra e interagisce nella realtà, nel mondo. Sì. Se noi parliamo di Cristo, può essere una teoria, può essere tanta anche fantasia per qualcuno, perché cercano sempre una risposta al contrario dell'esistenza di Cristo, delle sue opere. Ma i cristiani sono il corpo di Cristo. Il mondo vede che Cristo è vivente attraverso la Chiesa. Il mondo vede e sa di Cristo e dei suoi insegnamenti attraverso il corpo di Cristo. Il mondo sa come Dio la pensa, come Cristo vuole che si cammini, attraverso la Chiesa, non c'è un altro strumento. E voi adesso potete con me collegare bene, guardate che piano straordinario. Dio si è tenuto con sé in passato, nascosto fino al giusto momento, per rivelare al mondo intero che ha un progetto. Vuole salvare le persone, le sue creature. E cosa vuole fare con loro? Parlare del corpo di Cristo vuol dire entrare in tanti dettagli. ma, come abbiamo detto, non riusciremo a finire qui oggi. E io non voglio neanche trattenervi, ma potervi dire che Dio vuole realizzare e sta realizzando ancora questo. Le porte dell'Ades non potranno vincere la Chiesa. Anche se ci sono queste persecuzioni e fanno paura, le porte dell'Ades, della morte, non potranno mai bloccare la crescita della Chiesa, l'edificazione della Chiesa. Mai. Perché è Cristo stesso che ha iniziato questo e nessuno lo potrà fermare. Ma per entrare a far parte della Chiesa di Cristo è la domanda. Cosa si deve fare? Io credo che, come abbiamo detto prima, qualcuno di noi ha avuto una chiamata. Vuoi venire oggi? Oggi abbiamo la riunione. E oggi questo termine riunione forse significa qualcos'altro. Questa riunione non è con gli altri che sono bravi. Questa riunione non è per stare in un posto dignitoso. Questa riunione è con Cristo. Questo è il motivo di questa riunione. Forse non ti è stato detto nel dettaglio, forse non ci hai pensato, ma quello a cui stai partecipando è la riunione con Cristo. Cristo è in mezzo a noi. E tu sei stato invitato per partecipare a una riunione con Lui. Ora ti chiedo, cosa ne vuoi fare tu di questa chiamata che ti ha riposto attraverso qualcuno a venire qui? Vuoi limitarla a partecipare soltanto in questo momento con gli altri? Oppure vuoi far diventare questo momento un momento in cui dici, sì, io riconosco che Cristo è qui in mezzo. Io voglio appartenergli. Io ti dico quello che Cristo prevede nel suo piano quando chiama qualcuno. E qualcuno risponde. E se tu vuoi rispondere, io ti dico cosa Lui ha in serbo per te. Chiunque crede, egli dà il diritto di diventare figlio di Dio. Sì. A chiunque crede in Lui, egli dà il diritto di diventare figlio di Dio. Un'altra cosa che Lui dà è che si passa dalla morte alla vita e quindi ricevi la vita eterna. Un'altra cosa che tu ricevi è la purificazione da ogni peccato. È incredibile. Non ti sentirai solo pulito. Se Gesù interviene, tu sarai pulito dai tuoi peccati. Quindi non fondare la cosa su mi sento o non mi sento. Credi nelle parole di Gesù. E se tu vuoi darti a Lui, devi credere che Lui agisce in questa maniera. E un'altra cosa che Lui dà, un nuovo corpo, dice la Bibbia. Un nuovo corpo incorruttibile. Il tuo corpo sarà nuovo. Non avrai più malattie. Non avrai più dolori. Tu vivrai per l'eternità con un corpo eterno. Tu sarai per sempre alla presenza di Dio. Nessuno ti rapirà dalla mano di Dio. Non c'è nessuno che ti potrà rapire. È una certezza. Tu devi essere anche sicuro di te stesso, che ti rimetti nelle mani di Dio. Tu avrai la certezza perché apparterrai a Dio. E nessuno è più grande di Dio che può aprire la sua mano e che tu ti potrai perdere. Non esisterà questo. Tu sarai nelle mani di Dio. E che abiterai con tutti quelli che hanno creduto e che credono in nuovi cieli e in nuova terra. Questo è il piano di Dio. Tu credi in Gesù che può realizzare tutte queste cose nella tua vita? E la domanda è, tu vuoi che Gesù realizzi queste cose nella tua vita? E ancora, vuoi continuare a riunirti con noi, ma non da semplice spettatore, ma da membro del corpo di Cristo. Qui non stiamo parlando di religione, non stiamo parlando di etichette. Non puoi cambiare quello che c'è dentro una bottiglia vuota cambiando l'etichetta. Non cambia quello che è il risultato, quello che è la realtà. Lasciati riempire da Cristo. Lascialo intervenire. E chiedigli di realizzare il suo piano nella tua vita. La Chiesa è la manifestazione visibile di Cristo per il mondo. È la testimonianza per Cristo e di Cristo per trasmettere al mondo che Lui è vivente. Lui è vivente, ha un suo corpo, ha un suo popolo. E che Lui vive nei Suoi. E che Lui vive attraverso i Suoi seguaci. E che fa conoscere la Sua volontà e piano attraverso i Suoi. Ora noi ci siamo riuniti intorno a Cristo e sembra che siamo riuniti intorno a una persona normalissima. Ma credo che dobbiamo togliere di mezzo questa idea, perché a dir la verità noi siamo riuniti intorno a una persona santa, tre volte santa. In Cristo, in Dio, non c'è alcun aspetto peccaminoso. Non è concesso l'avvicinamento. E neanche a chi ha il peccato è permesso di avvicinarsi. E allora cosa bisogna fare per essere accettati alla presenza di Gesù? Beh, necessariamente dobbiamo dire: puliscimi, purificami, perché ho bisogno solo di te. Io ho cercato di togliere i miei peccati, ma ogni volta mi ritornano. Io voglio che tu intervieni. Io non voglio fare un compromesso con il peccato. Io non voglio trovare una soluzione. Io voglio che tu intervieni. E io voglio anche collaborare con te alla mia purificazione. Cioè ubbidendoti. Cioè abbandonando il peccato. Perché non puoi o non possiamo pensare che Dio ci purifichi sapendo già che dopo ci cadremo di nuovo. È inutile chiedere a Dio puliscimi o pulire per noi come esempio di dire, ne siamo tutti sicuri, sono sicuro al 100% che tutti aderiamo a questo, di pensare di dire a un maialino rimani pulito dopo che l'abbiamo pulito, se vede una pozzanghera, ci andrà a cadere dentro, è vero? E lo possiamo rivestire come vogliamo, pulire con un bel fiocco, ma la sua natura è quella. Cari miei, non possiamo pensare di dire al Signore, Signore, io voglio far parte della tua Chiesa, voglio essere pulito, ma non riesco a lasciare. Gesù era sul lago di Gennesaret e mentre camminava alcuni uomini erano indaffarati nel loro lavoro. A uno di questi, mentre camminava, disse: lascia tutto e seguimi. E lì è iniziata l'edificazione della sua Chiesa. Erano i primi apostoli. Ad allora è iniziato questo lavoro ed è arrivato fino a noi oggi. Continua ancora l'edificazione della Chiesa. A queste persone che hanno detto sì, lascio tutto, che si chiamavano apostoli, è stato affidato l'annuncio del Vangelo agli stranieri e anche agli altri profeti. Il Signore ha affidato, andatelo a dire, io costruisco la mia Chiesa, lascia tutto e farne parte, perché io ho un piano eterno. Chi ascolta, dice Gesù, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene più in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Io ti chiedo di fare questo passaggio. Dipende da te. Gesù ne è capace, Gesù ne è pronto, è in mezzo a noi. Quando ci si sposa in due, se non dicono tutti e due sì, non avviene il matrimonio. Gesù è pronto a dire sì. Sei pronto o sei pronta a dire sì, lo voglio. Io ti invito a far parte del corpo del Signore, della Chiesa, anche se vedremo nelle prossime volte che la Chiesa, essendo corpo, ha tante cose su cui intervenire. Ma questo fa parte del lavoro di Gesù, che vuole istruirci, vuole correggerci, ammaestrarci. Il corpo di Cristo, un piano perfetto, mostrato, tenuto nel mistero, ma poi rivelato, bellissimo. che Dio vuole vivere la sua eternità non da solo, ma con te. Non è un invito, non è lusinghevole questo? È bellissimo. Che ti faccia una dichiarazione del genere, Dio in persona. Io voglio vivere la mia eternità con te. Cosa vuoi fare? Vuoi veramente rifiutare l'eternità per questi pochi anni sulla terra? Per il tuo peccato? Non sai cosa stai perdendo. Tutto sarà perfetto. Io mi voglio unire a te. Sei pronta, sei pronto a dirmi di sì. Io ti voglio con me, dice il Signore, per l'eternità. Lascia tutto e seguimi. Se il Signore vuole, continueremo a vedere dei dettagli sulla Chiesa e il corpo di Cristo nella prossima volta. Amen.